E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica della domenica mattina. Questa mattina partiamo in maniera un po' particolare, perché sarà anche un'apertura un po' particolare, viste chiaramente le notizie che arrivano dal territorio dell'Iran e tutto quello che sta succedendo da ieri. Noi non mancheremo di tenervi aggiornati, quindi oltre appunto alla mia conduzione musicale ci saranno poi interventi di colleghi della redazione che ci porteranno un po' avanti nel sapere che cosa è successo questa notte, che cosa, diciamo, come si sta evolvendo la cosa anche sulla base di possibili ultime ore che potessero capitare appunto durante il tempo di questa diretta. Io sono Carlo Centemeri, siamo ovviamente, come diciamo, in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. E proprio il clima bellico mi aveva portato in mente che un ottimo incipit per oggi poteva essere appunto il Requiem di guerra di Benjamin Britten, questo brano scritto all'inizio degli anni 60 da quello che all'epoca e probabilmente anche oggi era considerato il massimo compositore inglese, che scrisse questa composizione, tra l'altro con un organico abbastanza particolare, ve ne sarete anche accorti ascoltandolo, per celebrare la nuova inaugurazione della cattedrale di Coventry, che era stata distrutta da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è un requiem di guerra, quindi un requiem per tutte le vittime delle guerre, di tutte le guerre. E già proprio nel modo nel quale Britten innesta e crea i testi sulla sua partitura, vediamo già che le guerre non sono una, ma sono due, perché chiaramente parliamo della Seconda Guerra Mondiale, che aveva causato appunto la distruzione di Coventry e per la cui reinaugurazione era stato scritto appunto questo Requiem di guerra. Ma altrettanto, se avete sentito, l'organico a metà cambia, perché avevamo avuto un incipit con il testo latino del Dies Irae, qui siamo nella sequenza, ma c'era subito un'alternanza con invece un testo inglese. Nella fattispecie stiamo parlando di una poesia di Wilfred Owen, che era un militare e poeta attivo durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi c'è questa alternanza che Britten costruisce tra il testo latino, dove sentiamo l'orchestrazione piena col coro, coi solisti e tutto, e altrettanto abbiamo delle fotografie inserite in mezzo al testo latino, dove il testo è inglese e il cantante solista, in questo caso la Dietrich Fischer Dieskau, è accompagnato invece solamente da un'orchestra da camera. Quindi come se ogni tanto si creassero delle istantanee che fermano tutto, ci portano fuori dal mondo del testo latino, quindi un mondo che ha una sua eternità, e ci portano ad avere una fotografia dell'oggi con appunto il testo inglese di un poeta contemporaneo accompagnato da un contesto appunto del tutto cameristico. E questo è molto molto interessante, perché chiaramente Britten fa una rielaborazione anche della forma, quindi non abbiamo semplicemente un requiem inteso come messa, ma un requiem inteso veramente come idea di preghiera e di pace nei confronti chiaramente delle vittime e delle guerre. E già in questo caso, come dicevamo, le guerre di cui parla Britten sono ben due, perché non parliamo solamente della Seconda Guerra Mondiale, che era terminata da poco, ma anche appunto della Prima Guerra Mondiale, tramite la voce di Wilfred Owen, che era stato appunto un poeta vivo e operante in quell'epoca, quindi una testimonianza diretta. E proprio visto che siamo partiti con un certo tipo di linguaggio musicale, vorrei rimanere un po' nella prima parte del Novecento, anche per il resto un po' di questa prima sezione dell'apertura musicale classica, e lo facciamo con Leos Janacek.
Thank you.
L'incipit della sinfonietta di Leos Janácek, questa è probabilmente una delle esecuzioni più belle, perché quella registrata alla radio bavarese sotto la bacchetta di Raphael Kubelik, che fu tra l'altro anche in stretti contatti con Janácek e probabilmente anche uno dei suoi massimi interpreti. È un brano che probabilmente molti di voi avranno conosciuto, perché su questo brano Emerson, Lake & Palmer fondarono la loro Knife Edge, che fu inserita nel loro primo album. Era appunto il terzo brano che chiudeva la facciata, probabilmente anche insieme a Lucky Man, un po' il primo singolo importante. Tra l'altro, brano che insieme ad altre cose mostrava molto l'amore di Keith Emerson per la musica di provenienza, diciamo, del blocco slavo dell'Europa, ma altrettanto aveva causato non pochi problemi per il fatto che all'epoca non era ancora unificato il mondo dei diritti d'autore per quanto riguardava l'Europa, e quindi di conseguenza riscuotere a Occidente i diritti che erano dovuti a Oriente non era una cosa particolarmente semplice. Quindi in molti casi ci fu proprio il fatto che molti diritti che appunto dovevano essere riscossi per musica che era ancora sotto diritti d'autore non vennero invece appunto riscossi, e questo chiaramente creò non poche tensioni relativamente al fatto che chiaramente lavori come appunto quelli di Emerson, Lake and Palmer avevano avuto una visibilità straordinaria, e quindi di conseguenza anche un gettito di denaro che non arrivò sui territori che dovevano essere chiaramente quelli attesi. E qui appunto dicevamo fra il ok per, niente, allora noi proprio a proposito di quello stesso album di Emerson, Lake & Palmer potremmo anche sentirci rapidamente un altro brano che era legato a un altro dei brani storici appunto di quel disco. Parliamo dell'Allegro Barbaro, che dura solo un paio di minuti, di Béla Bartók. E rientriamo in diretta appunto dopo questo ascolto dell'Allegro Barbaro di Béla Bartók, tra l'altro, in una magnifica esecuzione, quella di Zoltán Kocsis, e siamo tornati appunto in studio con gli aggiornamenti che avevamo promesso, perché siamo qui in studio con Claudio Iampaglia, che appunto ci porta avanti in quello che sta succedendo questa mattina. Ciao Claudio, e ben svegliato,
sì,
anche oggi.
Sì, Carlo, sì, anche oggi, una domenica, diciamo, di alba purtroppo di tracce di missili, di manifestazioni, di dolore, di distruzione, che continua a colpire non soltanto l'Iran, perché c'è anche la reazione dei Pasdaran, che hanno annunciato di essere in questo momento all'attacco di 27 obiettivi statunitensi nella regione. Ci sono esplosioni in diversi stati e città, Qatar, Dubai, Bahrain. Un drone ha colpito sicuramente l'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq. Non abbiamo al momento altre voci. Ci sono le sirene su Israele che hanno suonato per 2 ore, non sembra ci siano stati danni significativi, ma il grosso degli attacchi anche stamattina è sull'Iran, attacchi a Karaj, Qom, Bushehr, Avaz, Umieh, Hamedan e ovviamente sulla capitale Teheran. La notizia del giorno è la conferma della morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ma per questo noi abbiamo in diretta la nostra esperta di materia, insomma, da sempre, da tantissimi anni, la nostra collaboratrice preziosa Farihan Sabahi. Buongiorno intanto, Farihan.
Sì, buongiorno a tutti.
La conferma è arrivata, è stata uccisa la guida suprema Ali Khamenei. Sono però anche arrivate una serie di indicazioni dalle altre figure del Consiglio di sicurezza e dei consigli vicini alla guida suprema. Qual è la situazione in questo momento politica? Trump aveva detto: abbiamo di fatto decapitato tutta la guida dell'Iran. Non sembra ancora così.
Sì, la bandiera nera lutta è stata alzata sulla moschea dell'imam Reza, sul mausoleo dell'imam Reza Mashhad, e nel frattempo, come dicevate da studio, continua la rappresaglia iraniana in altre località. In particolare un missile ha colpito l'aeroporto internazionale di Dubai questa mattina e di fatto coloro che sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani e americani sono stati prontamente sostituiti. Per esempio, il brigadiere generale Ahmad Vahidi è il nuovo comandante supremo dei Pasdaran. Il suo nome è legato agli attacchi sull'ambasciata Israele in Argentina. Per quanto riguarda la morte del leader supremo Ali Khamenei, che aveva dato per certa il premier israeliano Netanyahu, ma che non era ancora stata confermata dall'Iran, il processo di transizione in Iran dopo la sua morte va a iniziare già oggi. Questo lo ha annunciato il principale responsabile della sicurezza del paese, Ali Larijani, che nelle scorse settimane era stato proprio incaricato dal leader supremo Ali Khamenei di guidare la transizione nel caso in cui lui fosse morto, fosse stato ucciso. Ecco, cosa succederà? Un consiglio di direzione provvisoria sarà presto formato, sarà composto dal Presidente della Repubblica Massoud Pezeshkian, dal capo del potere giudiziario EGI, che è uno dei papabili per diventare leader supremo, e da un giurista del Consiglio dei Guardiani. Prenderanno loro la responsabilità del paese fino all'elezione del prossimo dirigente. Questo ha dichiarato Larijani, che è appunto il capo dell'organo supremo di sicurezza nazionale dell'Iran, l'organo più alto che si occupa della sicurezza del paese, un vecchio consigliere, vecchio consulente di Ali Khamenei. Questo consiglio, composto dal presidente, dal capo della magistratura e dal giurista del Consiglio dei Guardiani, dovrebbe essere formato nel più breve tempo possibile, già nella giornata di oggi.
Farihan, l'altro elemento abbastanza importante, ovviamente attendiamo le notizie sugli attacchi, sui feriti, cioè sulla parte della guerra, però c'è anche la parte della guerra dei cuori e delle menti, no? Da una parte vediamo una grossa attività sulle piattaforme mediatiche social dell'opposizione a in qualche modo rivendicare che il popolo si libera del dittatore, dall'altra parte però vediamo migliaia e migliaia di persone a Isfahan e in altre parti del paese raccolte in grandi manifestazioni di lutto.
Sì, esattamente quello che sto notando anch'io, sia nelle chat, sia appunto sui social, anche nelle chat israeliane. In realtà nelle chat israeliane vengono mostrate più che altro le scene di commemorazione di morte dell'Ayatollah Khamenei, e quindi questo è proprio segno di un paese spaccato, spaccato proprio dal punto di vista ideologico. Infatti una delle dichiarazioni che ha fatto il capo della sicurezza iraniana, Lila Rijani, stamattina, proprio di mettere in guardia contro i tentativi di divisione del paese.
Faria, noi intanto ti ringraziamo per il momento, ovviamente ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30, ti lasciamo lavorare perché gli spunti sono davvero tanti, non so se sei sorpresa dalla rapidità, anche dalla capacità di reazione del regime, non penso perché era annunciata.
Era tutto preannunciato e comunque Khamenei aveva 87 anni e la sua successione era già stata prevista. Anche altri leader del regime erano stati uccisi a giugno. È un potere condiviso quello esistente nella Repubblica Islamica e di fatto le persone sono rapidamente sostituite, come era già successo in altre situazioni. Quindi una situazione che rimane comunque molto molto tesa, anche perché ci sono stati nella giornata di ieri più di 100 mo 200 morti tra i civili e più o meno 500 persone ferite. Quindi il bilancio, si prevede che si alzerà nei prossimi giorni.
Grazie Farian, alle 8:30.
Thank you.
Torniamo in diretta qui da Radio Popolare. Siamo nella seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina, un'apertura musicale che è stata e sarà un po' puntellata chiaramente di interventi per aggiornarvi sempre in tempo più o meno reale su tutto quello che sta succedendo, in particolare sul fronte dell'Iran, dove abbiamo avuto poco fa la possibilità di avere un primo approfondimento con Claudio Liampaglia e con gli altri colleghi della redazione che sono qui con me. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre in diretta al 331-6214013 o mail diretta @popolarenetwork.it. Abbiamo chiuso la prima parte un po' in fila con tutta una serie di capolavori della prima parte del Novecento. Abbiamo ascoltato Bartok, Janacek e all'inizio Britten. E abbiamo chiuso l'ultimo brano che non avevamo né annunciato né disannunciato, che era lo scherzo della sonata opera 94 di Sergei Prokofiev per flauto e pianoforte, tra l'altro nella storica registrazione che ne fecero James Galway e Marta Argerich. Cominciamo la seconda parte invece con sonorità altrettanto enigmatiche rispetto a quelle del primo Novecento, ma che vengono da un'epoca molto precedente, e andiamo adesso a pescare un brano che a me piace moltissimo, tratto da una raccolta che è stata attribuita in maniera peraltro probabilmente abbastanza arbitrario ad Antonio Bertali, uno dei principali compositori italiani del Seicento, proprio perché abbiamo una A.B. segnati sulla copertina di questa Protimia suavissima, una raccolta in due volumi che ha però portato ricerche recenti, tra cui quelle del mio caro amico e collega Luca Rizzello, a attribuire ogni singola sonata ad un autore differente, perché appunto questa raccolta parrebbe non essere una raccolta di un unico autore, e anche tra l'altro l'attribuzione a questo unico autore è un lavoro fatto in epoca essenzialmente moderna, ma sembrerebbe essere invece un'antologia compilata manualmente da qualcuno per uso probabilmente personale. Tra questi brani ce n'è uno, secondo me, di una modernità incredibile, che è la terza sonata del secondo libro, che vi faccio ascoltare immediatamente. È costruito a metà tra un tema con variazioni e una composizione su basso ostinato, quindi l'equivalente di una ciaccona o di una passacaglia, non appartiene però alla categoria di queste ultime due, perché non è tipicamente scritto in tempo ternario, cosa abbastanza standard per una, appunto, una ciaccona o una passacaglia, che chiaramente mantengono il loro originale schema di movimento di danza. Ovviamente, sono, dato che è un brano non molto conosciuto, sono molto curioso di vedere se avete quali sono le vostre impressioni su questo brano, che secondo me è di una modernità incredibile, sia nella sua cantabilità che anche nella scelta un po' delle armonie. Quindi voglio sentire le vostre impressioni su questo brano, e mandatecele ovviamente SMS, WhatsApp, SMS, l'abbiamo detto anche prima, 331-6214013. Mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri, e quindi la terza sonata della seconda parte della Protimia suavissima, tipicamente iscritta ad Antonio Bertali. Thank you. Ed è veramente un fascino incredibile questa terza sonata a tre parti, dalla raccolta appunto Protimia Suavissima, che viene comunemente ascritta ad Antonio Bertali, anche se in realtà ci sono studi più recenti che hanno fatto in modo che ogni singola sonata dovesse poi essere attribuita, in molti casi, ad autori anche distinti. E in attesa di ricevere presto, tra l'altro, nuovi aggiornamenti su dai teatri di Guerra, vorrei farvi sentire un'altra sonata che appunto apparentemente sarebbe dello stesso autore nella stessa raccolta, ma in realtà potrebbe essere di tutt'altro compositore, ed è la quarta sonata della stessa raccolta. Come sentirete, lo stile è completamente diverso e la struttura è interessantissima, perché è formata dallo stesso blocco ripetuto due volte identico, con in centro invece un allegro completamente diverso. Quindi in questo caso si lavora sulla forma e non solo sui contenuti, e anche la logica armonica sembra essere ulteriormente più antica. Qualcuno di voi ci ha sentito del Corelli, ci sono le matrici che poi porteranno a Corelli, ma è uno stile molto più antico e soprattutto anche chiaramente molto meno rivolto al virtuosismo. Corelli è già proiettato verso il futuro, qui invece c'è un impianto che era decisamente precedente. Sentiamoci quindi appunto la quarta sonata da questa bellissima raccolta della Protimia Suavissima.
Thank you.
E dicevamo la quarta da queste sonate della Protemia Suavissima, questa raccolta estremamente complessa e molto misteriosa di Antonio Bertali. Abbiamo ascoltato due sonate di fila, giusto perché me l'hanno chiesto alcuni ascoltatori. L'edizione, questa, è un disco assolutamente davvero, un disco dell'Arcana con Ars Antiqua Astria diretta da Gunnar Lesbor, un disco che ormai ha una quindicina d'anni, ma sembra registrato ieri. E siamo tornati in studio anche con le novità, perché abbiamo di nuovo qua Claudio Iampaglia, che chiaramente ci porta qualche altra informazione su quello che sta succedendo sui teatri di guerra in Iran.
Sì, ci sono fondamentalmente due notizie in questo momento. Da una parte la reazione dell'Iran alla conferma della morte di Ali Khamenei, la guida suprema, e quindi tutto il passaggio, l'annuncio dei passaggi di potere a questo triunvirato, come prima ci raccontava Farhan Sabahi, e quindi diciamo un tentativo di dimostrare la tenuta del regime nonostante gli attacchi che continuano stamattina. E poi c'è tutta la partita della rappresaglia in corso iraniana. È arrivato poco fa, lo vediamo da Arez, la notizia delle prime vittime in Israele. Una donna sulla quarantina è stata uccisa in Israele dall'attacco che è arrivato a colpire due palazzi di Tel Aviv, che hanno preso fuoco. Due edifici sono stati colpiti. Ci sarebbero, secondo Arez, 25 persone all'ospedale Ichilov di Tel Aviv con diverse ferite. Ma per vedere quanto si sta allargando il conflitto, è in linea con noi Emanuele Valenti.
Sì, buongiorno. Beh, sì, questo era chiaro già fin da subito, da ieri mattina, quindi ormai 24 ore fa, che questo sarebbe diventato, poi diventato appunto immediatamente, un conflitto regionale. Ovviamente chi sta subendo gli attacchi maggiori e con un impatto maggiore è l'Iran. Questo è successo ancora nelle ultime ore, anche questa mattina. Vedevo proprio pochi minuti fa alcune immagini da Teheran. Ci sono ancora delle grosse colonne di fumo nero. In Iran sono state colpite comunque ormai una decina di città, o almeno una decina di località nella capitale iraniana, colpite soprattutto degli obiettivi militari, quindi delle forze di sicurezza e delle forze di intelligence. Il bilancio al momento delle vittime rimane quello che dava ieri sera la Mezzaluna Rossa, citata dai media iraniani, quindi circa di 200 vittime. In questo momento ovviamente la grossa questione è la morte del leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Gli iraniani hanno ribadito che ci sarà una risposta dura, ancora più dura di quella che c'è stata ieri contro l'Iran ha citato circa quasi 30, 27 basi americane, oltre ad alcuni basi americane in Medio Oriente, oltre ad alcuni obiettivi in Israele, no? Questi sono gli obiettivi di nostro attacco che sono partiti o che partiranno a breve. Anche gli Stati Uniti hanno risposto da questo punto di vista verbalmente, lo ha fatto lo stesso Trump, ha detto: ecco, se continueranno gli attacchi, anzi se gli attacchi, la rappresaglia iraniana sarà ancora più forte rispetto a quella di ieri, colpiremo l'Iran, ha detto il presidente americano, con una forza che nessuno ha mai visto. Quindi diciamo che le prossime ore ci possiamo aspettare ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto ieri. La grossa questione, appunto, ce lo raccontava la nostra Farhan Sabahi questa mattina presto: quale sarà l'impatto, quali saranno le conseguenze dell'uccisione del leader supremo da una parte, e dall'altra quanto gli iraniani e fino a quando gli iraniani saranno in grado di rispondere all'attacco di Stati Uniti ed Israele. Appunto, al momento sembrano essere in grado di colpire gli interessi americani, israeliani, che sarà la maggior parte dei missili lanciati sull'Iran, come dicevi Claudio, dicevi tu, sono stati intercettati, non tutti, e vediamo cosa succederà anche nelle basi o vicino alle basi americane o dove ci sono le basi americane in altri paesi della regione, perché a questo punto la maggior parte dei danni mi sembra siano stati fatti, no, dai resti di alcuni missili intercettati. Sì. Questa è una dinamica che abbiamo visto spesso anche in Ucraina, no? E quindi l'aeroporto di Dubai, per esempio, l'incendio di ieri anche nel centro di Dubai, insomma, sono immagini che ci danno tutto il senso, no, di un conflitto ormai allargato.
E in questo conflitto allargato, tra l'altro, Emanuele, forse è meglio ricordare appunto 27 obiettivi, sono tanti, dichiarati dai Pasdaran, sicuramente alcuni li abbiamo capiti perché sono stati colpiti l'aeroporto di Erbil, quindi già anche in nord Iraq, dove ci sono basi storiche, insomma, da decenni statunitensi, poi ovviamente Bahrain, Qatar, Dubai, e poi grande attenzione anche allo stretto di Hormuz, dove era stato dichiarato già un assetto proprio di guerra, insomma, di controllo e di divieto di passaggio in qualche modo dalle forze iraniane.
Sì, ma quello lì è il punto d'ingresso nel Golfo Persico, è uno degli snodi, dei passaggi fondamentali per il commercio globale, per il commercio soprattutto di energia e quindi di petrolio. Quindi, come dire, dallo stretto di Hormuz probabilmente ci saranno, da quello che succederà lì ci saranno, no, delle conseguenze a livello globale. Questo lo capiremo meglio nei prossimi giorni. Un'altra cosa, Claudio, l'Iran ha confermato la morte di altri due profili importanti, tra questi anche il capo dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che oltretutto era stato nominato lo scorso giugno, aveva preso il posto di un altro comandante militare che era stato ucciso dagli attacchi israeliani del giugno scorso, la guerra quella durata 12 giorni. Israele ha detto di aver eliminato 7 alti comandanti militari, tra questi anche il comandante dei guardiani della rivoluzione. Finora l'Iran ne ha confermati 2, ma appunto questi due nomi sono due nomi che erano appunto in quella lista di 7 nomi fatta da Israele, quindi diciamo che anche da un punto di vista di comunicazione c'è un po' la sensazione, no, che l'intelligence israeliana, sappiamo, sempre molto ben informata, stia anticipando quello che poi gli iraniani poco alla volta, è stato così anche per Khamenei, confermano nelle ore successive.
Sta succedendo anche ora, ha appena titolato Arez conferma dell'uccisione del capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Abdul Rahim Mousavi, è stato ucciso, adesso è arrivata la conferma della TV di stato iraniana, era una notizia che gli israeliani ovviamente avevano già dato, e quindi conferma anche questo.
Esatto.
Ci sentiamo più tardi, lasciamo lo spazio ancora all'apertura musicale. Grazie Emanuele Valenti, ovviamente alle 8.30 per gli ulteriori aggiornamenti. Se c'è qualcosa d'altro, ovviamente rinterverremo anche all'interno della rassegna stampa. Grazie Emanuele, a dopo.
A voi. Thank you.
Terza parte dell'apertura classica di questa mattina, io sono sempre Carlo Centemeri e questa mattina è un'apertura un po' particolare, la stiamo passando tra chicche musicali un po' particolari, adesso vi racconto anche con cosa abbiamo chiuso la seconda parte e chiaramente costanti aggiornamenti e anche telefonate, opinioni e informazioni varie per capire meglio che cosa sta succedendo sui teatri di guerra che si sono spalancati ieri in Iran. E il brano con cui abbiamo chiuso la seconda parte era la prima canzone da tratta dal famoso celeberrimo quarto libro di intavolatura di Chitarrone di Hieronymus Kapsberger. Questo è un brano di quelli, tra l'altro sono molti quelli di Kapsberger, che è scritto per tiorba e basso continuo, che molto spesso si esegue anche solo con la tiorba, ma che in questa tutto sommato rara realizzazione della parte del continuo aggiunto prendono una marcia decisamente in più. Questa registrazione veniva da un vecchissimo disco dell'Accademia Bizantina, in un breve periodo che trascorsero registrando per la Arts, per la quale pubblicarono questo disco che si chiamava 600 italiano, poi uno chiamato 700 veneziano, e poi dopo vennero ripubblicati in Super Audio CD alcuni dischi che avevano fatto per Amadeus originariamente, tra cui sicuramente Il cimento e l'armonia dell'invenzione di Vivaldi e, se ricordo bene, anche L'estro armonico. Ultima parte in cui direi che rimaniamo sempre nell'ambito del barocco. Devo dire che ieri mi è tornato in mente un disco che è uscito all'incirca una decina di anni fa, parliamo sempre di un autore piuttosto poco conosciuto, in questo caso parliamo di uno dei principali compositori bolognesi del 600, quindi Giovanni Paolo Colonna. Ci ascoltiamo appunto questa cantata tutta di fila e mi piacerebbe anche in questo caso, visto che appunto parliamo di musica che non è particolarmente conosciuta ma che ha secondo me una allure davvero straordinaria, vorrei sentire appunto i vostri commenti, voi che mi state scrivendo, perché appunto Carlo, Claudio, Antonella, Andrea, avete scritto in parecchi appunto commentando gli ascolti un po' originali di questa mattina, in particolare quelli in aria barocca. Vorrei sentire anche una vostra opinione appunto anche su questo brano qua. La voce è quella di Elena Carzaniga, questa cantata si chiama O Cieli Devota, tratta appunto dalla raccolta dei motetti a voce solo e strumenti di Giovanni Paolo Colonna, poi vi racconto anche un po' del resto.
Amini, 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 e tu.
Uccidi Devota, una delle cantate a voce sola e strumenti di Giovanni Paolo Colonna, questo compositore immenso del barocco italiano, autore di tantissima musica straordinaria, purtroppo molto poco eseguito. Questo è un disco in cui io centro fin troppo, perché vabbè, la voce era quella di Elena Calzaniga, il gruppo era Stralun Concert e alla direzione ci sono io, anche all'organo. Era un disco che registrammo appunto una decina d'anni fa, soprattutto perché appunto questa bellissima raccolta di mottetti era totalmente inedita. Ci fu un progetto che durò un po', perché ci furono ovviamente da affrontare un po' di fonti da fare, non proprio un'edizione critica, però un po' di lavoro ci fu da fare, soprattutto per correggere diversi errori. Ma appunto questo disco poi lo registrammo nell'autunno del 2015, mi pare, comunque poi uscì tra il 15 e il 16. Un compositore straordinario davvero, Giovanni Paolo Colonna. La voce che avete sentito appunto era quella di Elena Calzaniga, e il disco poi vabbè, uscito per la Brilliant. Scusate, il momento un attimo auto promozionale, però al di là del fatto che c'entri io con questo disco, c'entra proprio anche il fatto che si tratta, secondo me, davvero di musica davvero preziosa all'interno della storia della musica. Ora, un particolare sta nel fatto che di queste cantate erano praticamente tutte inedite su disco, questa raccolta di 12 cantate, a parte due di queste, e una era proprio questa che abbiamo appena ascoltato, O Cieli Devota, che era stata già registrata ben due volte, una volta da Philippe Jaruski e un'altra volta era stata registrata da un cantante del quale appunto vorrei parlare adesso, che è Roberto Balconi, che ci lasciava appunto circa un anno fa. È un vuoto che a tutt'oggi non si è colmato, sia nel cuore di chi l'ha conosciuto come interprete, sia di chi ce l'ha avuto come amico, sia di chi ce l'ha avuto come collega. Io ho la fortuna di aver fatto parte un po' di tutte e tre le categorie. E settimana prossima, ve la segnalo subito per chi è a Milano, ci sarà un bel concerto in memoria proprio di Roberto Balconi, che si terrà alla chiesa di Santa Maria alla Fontana. Protagonisti tanti amici più o meno noti che appunto hanno lavorato tanto con Roberto in questi anni, un programma di musica che gli sarebbero sicuramente piaciute, e in particolare appunto dicevamo sarà domenica prossima 8 marzo alla sera, mi pare alle 21, alla chiesa di Santa Maria alla Fontana di Milano, quindi in zona Isola. Quindi questo tributo proprio a Roberto Balconi, che è mancato un anno fa e ne sentiamo la mancanza veramente tantissimo. E pensando a un altro autore, oltre ai suoi adorati Purcell o Monteverdi, autori che frequentò tantissimo, mi viene sempre da pensare a Alessandro Stradella, che è un autore al quale appunto Roberto ha sempre dedicato molta attenzione ed è presente anche in diverse registrazioni. Quindi vogliamo appunto anche ricordare Roberto Balconi così.
Quando lei fiete morte, del re tiranno obbediente ai cenni, scocchi contro di me, scocchi contro di me, l'arco fatale. E lo spirito dal carcere terreno libero voi al suo fattore in seno. Yeah.
È una scena davvero particolare questa, bellissima, che è quella della morte proprio di San Giovanni Battista alla fine di questo bellissimo oratorio di Alessandro Stradella, e la voce che abbiamo sentito, chiaramente alla voce di Roberto Balconi, che appunto ci lasciava proprio poco all'incirca un anno fa, e appunto segnalo nuovamente appunto questo concerto che ci sarà domenica prossima, segnatevelo già in agenda, 8 marzo alla chiesa di Santa Maria la Fontana di Milano, proprio per ricordare questa straordinaria figura sia di direttore che di docente, che ovviamente di controtenore, che abbiamo avuto modo di ammirare sui palcoscenici di tutto il mondo. Ci mancano una decina di minuti all'incirca per la conclusione della nostra puntata di oggi, appunto un'apertura musicale classica che è stata abbastanza particolare, perché per l'appunto con quello che sta un po' succedendo sulla scena internazionale, chiaramente abbiamo dovuto tenere la massima attenzione possibile, in particolare chiaramente su tutte le ultime novità, su quello che sta succedendo in Iran. Ma allora, possiamo in realtà chiudere la puntata di oggi, possiamo rimanere legati ad potremmo rimanere appunto legati ancora ad Alessandro Stradella, con l'ascolto di una sua sonata abbastanza particolare, perché la descrizione di essa sembra un po' particolare, perché si chiama Sonata a 8 viole con una tromba. In pratica Stradella fa un organico particolare, perché c'è sicuramente questa tromba solista. In realtà le 8 viole sono 2 gruppi da 4 e sono strutturate come appunto due consort di viole da gamba, quindi soprano, 2 contratti e basso, soprano, contralto, tenore e basso, oppure si può anche eseguire con un organico moderno, quindi con violino, 2 viole e basso. In più c'è appunto una linea di basso continuo aggiuntivo, quindi le linee reali musicali non sono 8, non sono 9, ma sono addirittura 10. È una composizione particolarissima, perché appunto ci presenta uno Stradella già proiettatissimo nel futuro, con delle belle scelte sia tematiche che armoniche, e soprattutto un brano che davvero non smetterebbe mai, potremmo non smettere mai di ascoltare. Tra l'altro Alessandro Stradella, compositore che noi conosciamo in gran parte per una serie di autografi interessanti della sua musica che sono conservati alla Biblioteca Universitaria di Torino, pensate un po', all'interno degli stessi fondi acquisiti negli anni 20, che contengono anche quasi tutti gli autografi vivaldiani che conosciamo. A proposito di questo, c'è una bellissima mostra che inaugura mercoledì prossimo alla Biblioteca Universitaria di Torino, che mette appunto in mostra tanto i manoscritti vivaldiani quanto altrettanto il procedimento che ha portato all'acquisizione dei medesimi, che è quello poi raccontato all'interno del famoso libretto molto simpatico, L'affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, uscito per Sellerio una decina d'anni fa, e molto molto preciso nella sua narrazione dei fatti storici, pur con il piglio simpatico che da sempre contraddistingue Sardelli. Appunto, anche questa mostra, aperta per tutto il mese di marzo, dal 4 fino alla fine, la Biblioteca Universitaria di Torino, è assolutamente gratis e assolutamente da non perdere. Ma appunto, dicevamo, il vicino di casa in questo grosso gruppo di manoscritti che si trovano a Torino di Vivaldi è appunto Alessandro Stradella, e noi proprio con la musica di Stradella ci lasciamo questa mattina, e io vi ricordo come sempre che se volete poi fare 2 chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate sui miei social, quindi sia su Facebook che su Instagram, sono presente su entrambi come Carlo Centemieri, sono contento di ricevere contatti, messaggi da voi piuttosto che richieste di amicizia, following o altre cose del genere che non so pronunciare, oppure altrettanto tramite il mio sito carlocentemieri.it potete contattarmi, telefonarmi, scrivermi, fare quel diavolo che volete, sono abbastanza facile da reperire e sempre contento di conoscere nuovi amici conosciuti qui tramite la musica. Quindi chiudiamo con la sonata a 8 viole con tromba, che è divisa in 4 movimenti, allegro, aria, canzone, poi un'aria finale. Il trombettista è quella meraviglia di Crispian Steele Perkins, e il Parley of Instruments diretto da Peter Holman. Una buona domenica a tutti da Carlo Centemieri.